pezzo mancante di un puzzle meraviglioso. La 6 corde più veloce degli anni 80 a servizio del pop. Rock Stories, episodio 6, tra una cassa di birra ed un passo di danza.
Ah, vai al diavolo.
Sembra assurdo, ma la prima assoluta risposta, naturalmente parafrasata, ma forse neanche più di tanto, di Eddie Van Halen, quando gli proposero di collaborare con Michael Jackson, fu proprio questa. E attenzione, ci vollero almeno 3 o 4 telefonate prima che Eddie semplicemente alzasse la cornetta per poi dare una risposta come quella. Era un periodo un po' movimentato per Eddie e i fratelli Van Halen, reduci dalla fine delle lunghe sessioni di registrazione in studio per l'album Diver Down, pietra miliare del gruppo e di tutta la musica degli anni 80, nell'epoca dei capelli cotonati. Insomma, non aveva voglia di rogne, ma solo qualche momento di relax tra un riff e l'altro. Siamo nell'estate del 1982 e in casa Van Halen a Los Angeles squilla il telefono in continuazione.
Quincy? Senti, amico, non conosco nessun Quincy, chiaro?
Gli sbatté la cornetta in faccia almeno 4 volte prima di ricordarsi che in realtà Eddie, un Quincy, lo conosceva per davvero. Quincy Jones è stato uno dei più importanti produttori discografici dello scorso secolo e prima di aspettare la quinta ed ennesima chiamata fu il chitarrista stesso a mettersi in contatto con lui. Risolto l'equivoco tra i due, Quincy spiegò cosa aveva in mente per Eddie. In quel periodo stava producendo un album ancora senza nome che a detta sua avrebbe salvato le sorti della sofferente industria discografica che aveva bisogno in qualche maniera di mettersi in scia ai grandi monumenti musicali degli anni 70. L'album era pieno di brani brillanti ed era di un ragazzino di colore che nel decennio precedente aveva giusto fatto un po' parlare di lui grazie ad un gruppetto con i suoi 4 fratelli. Ah, dicono che non fosse male neanche come ballerino.
Pop groups in the world today. Here they are, Jackson
5. C'erano canzoni pop, funk, disco ed anche un brano rock, al quale però serviva un boost, una spinta, che solo una stella come Van Halen poteva dare. Il disco negli anni avrebbe davvero salvato l'industria musicale mondiale, e non solo quella degli anni 80. Thriller diventerà l'album musicale più venduto della storia della musica con la cifra monstre di oltre 109 milioni di copie vendute. 109 milioni. Non so se riuscite a visualizzare questo numero in dischi. Un momento. Mettete in pausa per un attimo l'episodio e fateci caso. È un numero immenso. Se pensate che il secondo album più venduto della storia, Back in Black, degli AC/DC, ne ha vendute meno della metà. E se volete qualche retroscena su questo, riascoltatevi l'episodio 9 della scorsa stagione. Magari mi ringrazierete. Ad ogni modo, l'idea di rendere ancora più memorabile un album che aveva già tutte le premesse per esserlo intriga a dismisura il nostro Eddie, che però purtroppo deve rifiutare. Un Van Halen suona solo per i Van Halen. C'è un accordo infatti tra i membri del gruppo per il quale non gli è possibile fare collaborazioni esterne, salvo diverso avviso e se tutti i membri sono d'accordo. Quindi, scusandosi ancora per i disguidi al telefono, Eddie si congeda da Quincy. Ma prima di riattaccare, così, giusto per curiosità, gli chiede di chi sia l'album, visto che fino a quel punto avevano parlato solo di buone intenzioni e tanta arte, ma niente nomi. È l'album di colui che darà nuovo lustro alla musica nera, Michael Jackson. E a quel punto Eddie ci ripensa un attimo e si fa 2 conti in testa. Chi mai avrebbe dato importanza ad un assolo di chitarra hard rock così virtuoso nel mezzo di un disco funky? Magari non se ne sarebbe accorto neanche David Lee Roth o suo fratello Alex. Alla fine, la svolta. Eddie accetta di scrivere e registrare la parte, ma ad alcune condizioni. Niente nomi nei crediti, non si sa mai che qualcuno lo scopra, e niente denaro, solo una cassa di birra.
Ah, e di a Michael che mi piacerebbe imparare a ballare.
Michael Jackson, che non ha certo bisogno di grandi presentazioni, intuì la necessità di comporre un disco del genere. Perché la musica disco, con la fine degli anni 70, si era un tantino offuscata per non dire del tutto spenta, ed il pubblico era alla ricerca di qualcosa di nuovo, di sonorità nuove. Il suo obiettivo era dichiaratamente quello di diventare il nuovo faro della black music, salvo poi scegliere di voler diventare una stella assoluta del pop. Aveva tutte le carte in regola per provarci, e il suo biglietto da visita Funk R&B Off the Wall del 1979 gli aveva aperto la strada della musica dei grandi. Quella dove, se vali davvero, a personaggi come Quincy Jones non puoi sfuggire. Indovinate un po' chi era il produttore anche di quel disco. Già, probabilmente avete indovinato. Se avesse voluto diventare davvero qualcuno, avrebbe dovuto inserirsi nella necessità del pubblico di ascoltare qualcosa di nuovo all'alba dei mitici 80. Ed un brano con un assolo di un guitar hero all'interno di un disco pop funky era di gran lunga qualcosa di nuovo. Alla fine, a condizioni dettate e accettate da parte della produzione in tempo record, Eddie si reca in studio con Jones per ascoltare il materiale sul quale dovrà lavorare e scrivere questo delirante assolo. Sicuramente lo sapete, e se non lo sapete, ve lo dico io. Ma Van Halen ha fatto praticamente sua la tecnica del tapping sulla chitarra. Non è stato l'inventore di questa tecnica, addirittura pare che siamo stati noi italiani negli anni 60 ad inventarla, ma sicuramente ne ha fatto un marchio di fabbrica inconfondibile nella sua carriera e nella sua tecnica chitarristica. Quindi, poteva mancare un passaggio in tapping? Direi proprio di no, al diavolo se qualcuno sente la somiglianza con il suo stile. Eddie lavora, e anche sodo, per rendere quella solo il più memorabile possibile. Cambia anche qualche parte del resto della canzone, arrangiandola per farla divenire solo friendly. Eddie è un professionista esemplare. Arrangia, scrive, prova ed improvvisa fino a che non riesce a trovare una svolta per questo assolo. Nel frattempo arriva in studio anche il coprotagonista della vicenda, Michael Jackson, anche se Van Halen non se n'era neanche accorto. Inizialmente era quasi titubante a fargli sentire la parte.
E se avessi rovinato la sua canzone? Deve essere un album perfetto. Non posso permettermi di compromettere il lavoro di Michael e di Quincy.
Come un qualsiasi liceale insicuro davanti alla commissione di maturità, Eddie distoglie spesso lo sguardo da quello del cantante e dalle sue mastodontiche guardie del corpo, fino a quando non è Michael stesso che lo tranquillizza con un rassicurante ringraziamento per aver migliorato la sua canzone. Alla fine dei lavori, Eddie avrà riarrangiato una parte della canzone e scritto da zero il fantastico assolo che possiamo apprezzare oggi. Quanto credete che ci abbia messo Van Halen a fare tutto ciò? Una settimana? 10 giorni? Forse non avete ben presente chi fosse Van Halen. Ci impiega il tempo necessario per finire la cassa di birra promessa in precedenza, al massimo 40 minuti, non di più. Alla fine, Beat It prende la forma che tutti noi abbiamo ascoltato almeno una volta. Sintetizzatore scandito, il beat pop tipico dei brani anni 80 di Michael Jackson, il riff elettrico e poi quell'assolo, così virtuoso e perfetto che neanche sembra vero. Beat It verrà poi estratta nel febbraio dell'83 come terzo singolo dell'album Thriller, uscito però a dicembre dell'82. Un brano al quale, oltre a Eddie Van Halen, metteranno le mani anche i leggendari fratelli Porcaro, Jeff ovviamente alla batteria e Steve al sintetizzatore. Tutto è bene quel che finisce bene. Il brano è un successo clamoroso. Michael Jackson è a tutti gli effetti la star più richiesta del panorama mondiale e l'album ha finalmente unito, o quantomeno le intenzioni c'erano, il pubblico nero con quello bianco. Lo so, faccio spesso queste distinzioni, ma credetemi, sono necessarie solo per contestualizzare il racconto. Non ci sono assolutamente altri fini. Ma com'è possibile non accorgersi da che mani potesse provenire un assolo del genere? Il tapping che imperversa in almeno 3 sezioni diverse non può che essere una firma autenticata. Infatti, alla fine, anche gli altri membri di Van Halen scopriranno lo scheletro nell'armadio di Eddie. E quale potrebbe essere stato il loro trattamento riservato? No, niente espulsione dal gruppo. Ehi, alla fine era il suo gruppo. Parafrasando la possibile risposta che gli hanno dato, la sintesi poteva essere: una cassa di birra e niente nome nei crediti. Ma hai idea delle royalties alle quali hai rinunciato? Al diavolo l'anonimato! Negli anni Eddie suonerà molto spesso live quella canzone, condividendo il palco insieme a Michael, dando vita a un duo tanto talentuoso quanto inedito ed improbabile fino a pochi anni prima. L'assolo di Beat It entrerà contemporaneamente nella storia del pop e del rock, risultando uno dei più belli ed ascoltati di sempre. di quelli che quando li ascolti ti ricordi il perché hai scelto proprio questo genere musicale come tuo preferito. E pensare che era iniziato tutto con un telefono sbattuto in faccia.